Buonasera a tutti e ben ritrovati con Quella strana storia, sempre in onda qui, sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e sto per condurvi in questo 12° episodio, che si snoderà lungo i sentieri impervi dei messaggi in codice e di quelli cifrati. Nonostante i due termini vengano spesso accomunati come sinonimo, tecnicamente non sono proprio la stessa cosa, pur essendo entrambi branche della crittologia, ossia la disciplina che si occupa di tradurre forme di comunicazione create al fine di nascondere informazioni e non essere facilmente comprensibili. Sicuramente vi verranno in mente storie di spie e organizzazioni criminali, ma anche storie di ragazzine che scrivono sui diari e non vogliono che la mamma scopra che hanno un fidanzatino. E avrete ragione, in entrambi i casi. Un codice è un sistema che lavora a livello di significato, e cioè dove parole o intere frasi vengono convertite in qualcos'altro, come ad esempio nel caso del codice Morse. I cifrari, invece, lavorano ad un livello più basso, quello delle singole lettere, e al giorno d'oggi sono molto più in uso dei codici, visto il grande aiuto che le intelligenze artificiali possono apportare nel risolverli. Ma noi questa sera parleremo di codici e cifrari che non sono mai stati risolti. Tre rebus in giallo, per così dire, perché a trovarne le chiavi forse si potrebbero risolvere casi di cronaca nera impolverati di misteri e vecchi di decenni. Per cominciare, facciamo un salto nel 1991 e ascoltiamoci i REM con la loro Losing My Religion.
Just a dream.
La prima strana storia che andiamo a raccontare questa sera è quella di Ricky McCormick, che aveva 41 anni quando, il 30 giugno 1999, venne ritrovato cadavere in un campo alla periferia di St. Charles, in Missouri, con dei misteriosi foglietti in tasca. McCormick era nato il 14 giugno 1958 e aveva abbandonato la scuola a causa di un problema di dislessia. Era stato impiegato in innumerevoli lavori a cavallo tra il Missouri e l'Illinois, per lo più di manovalanza. Al momento dei fatti che andrò ora a raccontarvi, faceva il benzinaio in una stazione di servizio nell'area di St. Louis, che è una vasta regione statunitense che comprende parte di entrambi gli stati citati. Nel 1992, a 34 anni, era stato condannato per aver fatto sesso con una minorenne, dalla quale aveva avuto due figli. E per questo aveva scontato più di un anno di carcere. Era noto come un personaggio un po' bizzarro, che raccontava storie sempre esagerate e che talvolta si esibiva in comportamenti insoliti. La sua stessa famiglia lo descrisse come non proprio a posto con la testa. Il 30 giugno 1999, il corpo senza vita di Ricky McCormick venne scoperto ai margini di un campo di grano su una stradina di campagna nella contea di St. Charles, in Missouri. Un'area tristemente nota per essere una sorta di cimitero a cielo aperto per i criminali. Quando venne ritrovato, l'uomo non era ancora stato dichiarato scomparso, perché era abbastanza comune che sparisse per qualche giorno, quindi nessuno si era preoccupato non vedendolo rientrare a casa. Inoltre, aveva più di un luogo di residenza, un'altra ragione per non inquietarsi non vedendolo tornare. E si sapeva per certo che 5 giorni prima fosse vivo, perché era stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di zona, dove si era recato perché accusava forti dolori al petto e difficoltà a respirare. McCormick era un accanito fumatore da quando aveva solo 10 anni e per sua ammissione beveva quotidianamente più di 20 bevande contenenti caffeina. I medici del pronto soccorso determinarono che, a parte lo stile di vita non propriamente sano, non avesse particolari problemi e lo dimisero. Era il 26 giugno, 4 giorni prima del ritrovamento del suo cadavere, a più di 30 chilometri dall'appartamento dove risiedeva più sovente. Questo particolare apparve da subito sospetto. Ricky non possedeva un'auto e non aveva nemmeno la patente, non c'erano mezzi pubblici che coprissero la tratta per arrivare in quella zona, quindi come aveva fatto l'uomo, senza mezzi di locomozione e ancora affetto dai problemi di salute accusati nei giorni precedenti, ad arrivare in un'area rurale tanto lontana da casa sua? Inoltre, un altro elemento incomprensibile era l'avanzato stato di decomposizione in cui versavano i resti del 41enne. Il medico legale sostenne che al momento del ritrovamento McCormick fosse morto da 3 giorni al massimo, ma le temperature non erano state così alte da giustificare un così rapido decadimento delle carni. Si concluse che molto probabilmente l'uomo fosse morto altrove e fosse stato tenuto da qualche altra parte, forse in un posto più caldo, e poi scaricato nella stradina di campagna. Nonostante una meticolosa autopsia accompagnata da esami tossicologici completi, non fu possibile determinare la causa esatta della morte di Ricky, tanto che in un primo momento venne indicata come indeterminata, ma in breve tempo la polizia considerò il caso come un omicidio ed iniziò ad indagare nel merito. McCormick era reduce da almeno 2 recenti viaggi in Florida. Nel mese precedente alla sua morte, difatti, si era recato 2 volte in una delle più famose città dello Stato, Orlando. Entrambe le volte c'era arrivato in autobus, perché come dicevamo prima non aveva un'auto, ma forse anche perché c'era andato per qualche losco traffico. Aveva pagato in contanti sia il viaggio che la permanenza in un motel, e si dice che al rientro avesse consegnato 2 grosse sacche, di quelle che si usano per metterci i vestiti della palestra, per intenderci, piene di marijuana, al fratello del suo titolare alla stazione di rifornimento. Nonostante questi elementi, però, la pista dello spaccio di droga, come tutte le altre che vennero prese in esame, non approdò da nessuna parte, lasciando il caso irrisolto. Ma se è vero che la morte di Ricky McCormick è avvolta dal mistero, l'elemento più assurdo della vicenda deve ancora fare capolino in questa storia. Nelle sue tasche, difatti, al momento del ritrovamento del corpo, furono scoperte una serie di note che sono rimaste indecifrate e che potrebbero, forse, contenere indizi in grado di svelare il retroscena del suo omicidio. Si tratta di 2 foglietti distinti, scritti a mano per un totale di circa 30 righe, in quello che sembra a tutti gli effetti un codice che nessuno fino a oggi è mai riuscito a decifrare, e non ci hanno provato in pochi. Per i primi 12 anni dopo l'omicidio, ci provarono solo gli investigatori. Addirittura la famiglia non venne messa al corrente dell'assurdo rompicapo. Ma il codice si rivelò infine così difficile da decodificare da far uscire allo scoperto niente meno che l'FBI, cercando aiuto tra la popolazione. Chiunque fosse stato in grado di aiutare nella soluzione dell'enigma, rese noto la polizia federale in una nota diffusa al pubblico, sarebbe stato più che benvenuto. Nel marzo del 2011, Don Olson, il capo dell'unità di criptoanalisi dell'FBI, dichiarò: decifrare il codice significherebbe rivelare dove si trovava la vittima prima della sua morte e potrebbe portare alla soluzione dell'omicidio. Non succede spesso di trovarsi tra le mani un messaggio cifrato di questa lunghezza e di questa complessità. I caratteri non sono casuali, ad esempio ci sono molte lettere E che potrebbero essere state utilizzate al posto degli spazi tra le parole, e ci sono molte caratteristiche che suggeriscono che il codice possa essere tradotto. Il problema è che non ci siamo ancora riusciti. Interrogati in merito, i familiari di Ricky si dissero molto stupiti da tanto clamore. Affermarono che il loro congiunto a malapena sapesse scrivere il proprio nome, ma ammisero che avesse sempre avuto una passione per i giochi enigmistici, e diversi compagni di scuola lo ricordavano appassionato di enigmi composti da lettere e numeri. In realtà non ci sono prove certe che a scrivere le note sia stato per certo Ricky, perché non esistono campioni della sua grafia per un esame comparativo. Ma Don Olson e il resto della squadra che indagò e ancora indaga in merito ritengono di avere sufficienti elementi per affermare che siano proprio opera della vittima e che possano risalire a qualche giorno prima dell'omicidio. All'interno dell'indecifrabile codice, la parte che si ripete più spesso è la sigla NCBE. Alcuni hanno supposto che, considerando il potenziale coinvolgimento di Ricky con la compravendita di sostanze illecite, possa trattarsi di una sorta di leggenda da spacciatore, dove le lettere non sarebbero altro che abbreviazioni di frasi come No cash being exchanged, che vuol dire che non c'è stato scambio di denaro, o No call back, non ha richiamato, dove la E, come suggerito da Olson, sarebbe stata usata al posto degli spazi, in quella che in crittografia viene chiamata una lettera usa e getta. Ma un'altra teoria è che le note indicassero l'uso di farmaci con obbligo di prescrizione medica in date e orari corrispondenti. I messaggi sarebbero stati in quel caso una specie di diario di bordo, un diario medico, che si sarebbe tradotto nei farmaci che McCormick stava assumendo e con quale frequenza. Ma non ci sono prove che l'uomo stesse seguendo alcun tipo di terapia farmacologica. Altri tentativi di decifrazione sostennero che si trattasse di una specie di diario di episodi maniacali, dove le lettere e i numeri si tradurrebbero in date e sintomi, come depressione cronica a settembre o nessuna causa dell'episodio, cose del genere. Ma non ci sono prove anche in questo caso che Ricky fosse affetto da questo tipo di disturbi, sebbene fosse noto per essere un tipo un po' strambo che raccontava storie inverosimili sulla propria vita. Un'ulteriore teoria è che sia stato il killer stesso a scrivere la nota, al fine di distogliere l'attenzione della polizia da possibili altri indizi presenti sulla scena del crimine. In quel caso probabilmente non c'è niente da risolvere. O forse Ricky era semplicemente il corriere del messaggio ed è per questo che è stato ucciso. Stava trasmettendo dei messaggi per persone coinvolte in un traffico di stupefacenti. Aveva dei trascorsi in merito. Quando tornò dal suo ultimo viaggio in Florida, alla sua ragazza sembrò spaventato, quindi non si tratterebbe di un'ipotesi troppo fantasiosa. Si sentiva in pericolo. Forse ha ragione la madre di Ricky quando sostiene che ciò che c'è scritto sui foglietti non sia altro che lo scarabocchio di un uomo mezzo analfabeta e mezzo dislessico. O forse ha ragione l'FBI che considera il codice di McCormick un rompicapo tanto irrisolvibile da dover chiedere l'aiuto del pubblico per risolverlo. Era successo solo una volta precedentemente per il serial killer Zodiac, che inviava inquietanti comunicati alla stampa scritti in un alfabeto di simboli che è stato tradotto solo parzialmente. L'alfabeto di Zodiac, insieme al codice di Taman Shud, di cui forse parleremo in futuro, e le note di Ricky McCormick, sono considerati i primi tre messaggi per difficoltà di codici non ancora decriptati. Noi adesso ci fermiamo per una pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare un successo degli Oasis datato 1995. Questa è Don't Look Back in Anger.
You've seen
Quella che andiamo a raccontare ora è la strana storia di Charles Morgan, che aveva 43 anni quando, il 16 giugno 1977, scomparve per la seconda volta in meno di 3 mesi. Charles Morgan, detto Chuck, viveva a Tucson, nello stato dell'Arizona. Era sposato con Ruth, dalla quale aveva avuto 2 figlie, ed era titolare di una società di garanzia che negli Stati Uniti è una professione che opera nell'ambito della legge e che da noi si tradurrebbe tra il notaio e il procacciatore di affari, dalla quale traeva ottimi profitti. La mattina del 22 marzo 1977, il 43enne Charles uscì di casa come ogni mattina per andare al lavoro, ma quella sera non tornò a casa. La moglie si preoccupò, ma decise di non denunciarne la scomparsa alle forze dell'ordine, e 3 giorni dopo, verso le 2 del mattino del 25 marzo, se lo trovò davanti alla porta sul retro di casa. Aveva i polsi ancora legati, gli mancava una scarpa e aveva una fascetta di plastica attorno a una caviglia. La donna lo aiutò ad entrare e lui le indicò di non poter parlare. Così gli portò un blocco di carta e una penna e Charles scrisse di essere stato rapito, di non poter proferire parola perché una droga allucinogena gli era stata spruzzata in gola e che se avesse parlato avrebbe potuto impazzire o morire. Sua moglie, esterrefatta dal racconto, cercò di convincerlo a recarsi dalla polizia o quantomeno in ospedale, ma l'uomo rifiutò categoricamente entrambe le proposte. A parer suo, stare a casa e riposarsi era la scelta migliore da fare. Nella settimana che la situazione necessitò per normalizzarsi e perché Charles potesse tornare a parlare, l'uomo confessò alla moglie di essere impegnato a combattere il crimine organizzato, lavorando segretamente per il Dipartimento del Tesoro americano. All'epoca, grazie alle locali leggi sulla proprietà, l'Arizona era diventata una specie di Eldorado per la grossa criminalità, sempre in cerca di modi per riciclare il denaro sporco. E sembra che Charles fosse finito, non necessariamente in maniera consapevole, a lavorare in favore di almeno un cartello criminale. Dopo il rapimento, l'uomo divenne, come c'era da aspettarsi, notevolmente paranoico. Indossava sempre un giubbotto antiproiettile, ovunque andasse. Nascondeva un coltello nella fibbia della cintura e accompagnava personalmente le figlie ogni giorno a scuola e le andava a riprendere e aveva iniziato a girare sempre armato di una 357 Magnum, oltre a portare diverse armi da fuoco nell'auto. Poi, quasi 3 mesi dopo, l'8 giugno, Charles Morgan scomparve di nuovo. 9 giorni dopo la sua scomparsa, sua moglie ricevette una strana telefonata. Una donna, che si identificò come Green Eyes, e cioè Occhi Verdi, chiamò a casa Morgan e chiese di parlare con Ruth. Le disse che Charles stava bene e poi aggiunse Ecclesiaste 12 da 1 a 8 e quindi riattaccò il telefono. Per chi non lo conoscesse, Ecclesiaste, chiamato anche Kohelet, è un testo presente nell'Antico Testamento che è fondamentalmente una riflessione su come ogni cosa sia effimera e vana e su come tutto ciò che non è Dio sia alla fine null'altro che vanità. La moglie di Morgan cercò immediatamente la Bibbia che tenevano in casa e andò a leggere il passo indicato dalla misteriosa interlocutrice. È un estratto che intima al credente di ricordarsi di Dio già nei giorni della giovinezza, ben prima di invecchiare, e termina con queste parole.
Prima che si rompa il cordone d'argento e la lucerna d'oro si infranga, e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, e tutto è vanità.
2 giorni dopo la misteriosa telefonata e 11 giorni dopo la scomparsa, il 19 giugno, il cadavere di Charles Morgan venne trovato nei pressi della città di Sales, nella riserva indiana che dista circa 100 km da Tucson. Era morto da circa 12 ore e indossava ancora il giubbotto antiproiettile. Aveva un foro nella parte posteriore della testa, ma il dipartimento dello sceriffo dichiarò che si trattasse di suicidio. Da subito, la famiglia e gli amici di Charles, ma anche diversi media e investigatori, non furono d'accordo con questa ipotesi, sostenuta peraltro esclusivamente dal dipartimento di polizia locale. Il medico legale, ad esempio, non volle pronunciarsi in merito e catalogò la causa di morte di Charles Morgan come ignota. Il primo scoglio nella teoria del suicidio si incontrò perché è vero che Charles venne colpito da un proiettile sparato dalla sua stessa pistola, trovata accanto a lui, ma il colpo era entrato dalla nuca
verso la sommità del capo ed era uscito tra gli incisivi. Una posizione decisamente inusuale per un suicida, che tendenzialmente propende per spararsi alle tempie o in bocca. In ogni caso, sulla mano sinistra di Charles erano stati rinvenuti i residui di polvere da sparo, quindi il dipartimento dello sceriffo si era affrettato a concludere che fosse la mano usata dall'uomo per premere il grilletto al fine di togliersi la vita. Ma Charles non era mancino. Perché avrebbe dovuto usare la sua mano non dominante per spararsi, oltretutto in un punto tanto scomodo? Un altro problema è che né sulla pistola né in qualsiasi altro punto della scena del crimine furono trovate impronte digitali, nemmeno quelle di Morgan. Fu possibile determinare che nei primi 10 giorni di latitanza Charles avesse vissuto nascosto nei motel della zona, pagando in contante e stando spesso sotto falso nome. Perché avrebbe dovuto nascondersi per tutto quel tempo se ciò che voleva davvero fare era andare a suicidarsi nel bel mezzo del deserto, sparandosi con la mano sbagliata in un punto quasi inarrivabile del corpo, sempre indossando un giubbotto antiproiettile? Ma le stranezze di questo caso non finiscono qui. Vicino al corpo senza vita, per esempio, venne recuperato uno dei denti della vittima, avvolto in un fazzoletto. Ma soprattutto, un possibile indizio che aveva tutta l'aria di essere un messaggio in codice fu scoperto su un biglietto da $2, cucito all'interno della biancheria intima dell'uomo. Su una delle due facce della banconota era presentato il dipinto di John Turnbull che raffigura la Dichiarazione di Indipendenza americana. Ecco, sulla banconota nascosta sul corpo di Charles, alcuni tra i padri fondatori erano stati numerati da 1 a 6 con una penna. Sul retro, invece, c'era una mappa disegnata a mano di un'area dell'Arizona che indica Robles Junction e Salacity, due città conosciute come vie per il contrabbando. E c'erano scritti 7 cognomi spagnoli, le cui iniziali andavano dalla lettera A alla lettera G. Ma soprattutto si poteva leggere Ecclesiaste 12 e poi 2 frecce vicino al numero di serie che indicavano i numeri 1 e 8. Ecclesiaste 12 da 1 a 8 è lo stesso brano biblico che Green Eyes aveva indicato nella telefonata alla moglie di Morgan. Ricapitolando, un versetto della Bibbia, 6 padri fondatori, 7 nomi spagnoli a formare un alfabeto e una mappa dell'Arizona su una banconota da $2. Sicuramente un enigma interessante. Secondo molti investigatori, si sarebbe trattato di un codice in grado di svelare l'assassino o gli assassini, ma altri hanno ipotizzato che si trattasse di un messaggio per qualcuno all'interno dell'FBI o del Dipartimento del Tesoro. 2 giorni dopo il ritrovamento, il Dipartimento dello Sceriffo ricevette un'insolita telefonata. Dall'altro capo del filo c'era ancora una volta la voce di Green Eyes. L'anonima informatrice disse di aver fatto visita a Charles Morgan in una stanza di motel pochi giorni prima della sua morte. Sostenne che l'uomo le avesse mostrato una valigetta piena di soldi, $60,000 per la precisione, e le avesse confessato di aver scoperto di avere una vera e propria taglia sulla testa e di stare cercando di racimolare abbastanza denaro da poter riacquistare la propria vita, pagando il sicario incaricato più di quanto lo avessero pagato i suoi mandanti. Green Eyes ammise anche di essere stata lei a chiamare la moglie di Morgan, quindi riattaccò il telefono. Il giornalista investigativo Don Devereaux esaminò il caso di Charles e scoprì che l'uomo fosse in possesso di alcuni fascicoli segreti che svelavano particolari in merito alle transazioni finanziarie di un'organizzazione criminale e che li tenesse nascosti come sorta di assicurazione sulla vita. Questa potrebbe essere stata la ragione del primo rapimento. A sostegno di questa tesi vi è il fatto che dopo la morte dell'uomo 2 uomini fecero visita alla vedova, mostrando dei distintivi dell'FBI. Ribaltarono la casa alla ricerca di qualcosa che però non trovarono. Ma interrogata in merito dal giornalista, l'FBI confermò non solo di non aver inviato dei propri agenti a casa Morgan, ma anzi di non sapere proprio chi fosse Charles Morgan. Ma il caso potrebbe non finire qui, perché nel 1991 un giornalista freelance che lavorava a Washington D.C. di nome Danny Casolaro, si mise in contatto con Devereaux. L'uomo sostenne di avere informazioni su ciò a cui Morgan stava lavorando prima di morire, aggiungendo che si trattasse di informazioni riservatissime legate all'indagine più importante della sua vita. Ma prima che lui e Devereaux potessero incontrarsi, Danny Casolaro, che si trovava in Virginia per incontrare il suo informatore, decise tutto un tratto di suicidarsi a sua volta, tagliandosi le vene ben più di 12 volte con la lama di un rasoio, in un'altra morte dalle circostanze così assurde che dire sospette è un eufemismo. Il caso su cui stava lavorando Casolaro? Oh, lui l'aveva ribattezzato The Octopus, la piovra, e ipotizzava una vasta tesi cospirazionista che svelava vari misfatti del Dipartimento di Giustizia sotto l'amministrazione Reagan, ma anche dettagli sulla crisi degli ostaggi in Iran nel 1981 e moltissime altre teorie collegate tra loro, proprio come una piovra, più o meno complottiste, delle quali forse parleremo un'altra volta. Per tornare a Charles Morgan, la sua morte è tuttora considerata un suicidio. Green Eyes non è mai stata identificata e se qualcuno ha decifrato l'enigma sulla banconota, non è mai stato reso pubblico. Noi ora ascoltiamo The Hanson Family con la loro Far From Any Road, che ricorderete come la sigla dell'eccezionale serie TV True Detectives. L'ultima strana storia che andiamo a raccontare questa sera è quella della donna di Isdell, che aveva intorno ai 40 anni quando venne ritrovata carbonizzata nella valle di Isdell, in Norvegia, 50 anni fa. Questo è un caso estremamente misterioso e ricco di informazioni che però non hanno portato a una soluzione, tanto da essere stato oggetto di un intero podcast investigativo della BBC nel 2019 e di diversi libri e documentari volti a risolvere quello che viene considerato a tutt'oggi il crimine irrisolto più misterioso della recente storia norvegese. La mattina del 29 novembre 1970, un uomo e le sue due figlie erano impegnati in un'escursione nella valle di Isdell, che è una valle sulla costa norvegese, non lontana dalla città di Bergen, spesso chiamata anche Valle della Morte, perché nel Medioevo fu teatro di ben più di un suicidio. Durante la passeggiata sentirono odore di bruciato e seguendone la scia si imbatterono in quelli che a una prima occhiata sembrarono loro i resti di un manichino, ma ad uno sguardo più attento l'uomo si rese conto di trovarsi di fronte al corpo carbonizzato di una donna abbandonato tra le rocce. Così
prese le figlie e rientrò in fretta e furia in città per avvertire la polizia. Una volta giunta sul luogo, la polizia notò subito che la donna giacesse supina, quasi come se fosse caduta all'indietro, e che mentre il volto, il torso e un po' tutta la parte frontale del corpo risultavano gravemente danneggiati dalle fiamme, rendendola irriconoscibile, la schiena e tutta la parte posteriore apparivano grossomodo intatte. Curiosamente, non fu possibile identificare nessun sito da cui si fosse potuto sprigionare il fuoco, come ad esempio un falò nei pressi del cadavere, ma vicino al corpo vennero rinvenuti una quantità notevole di oggetti, molti intaccati a loro volta dalle fiamme. Tra questi, una bottiglia di liquore, due borracce di acqua, un paio di stivali di gomma, alcuni capi di abbigliamento, un ombrello, una borsa, vari gioielli e una dozzina di pastiglie di barbiturici. Sotto il cadavere venne ritrovato un cappello di pelliccia che risultò avere tracce di benzina. Un elemento interessante fu evidente da subito. Tutte le etichette sui vestiti e sugli oggetti erano state accuratamente rimosse o cancellate. Le autorità aprirono immediatamente un'inchiesta sulla morte della sconosciuta e 3 giorni dopo, presso la stazione dei treni di Bergen, vennero rinvenute 2 valigie di sua proprietà che la donna aveva lasciato in un armadietto di sicurezza pochi giorni prima. Nei bagagli, invece di trovare risposte, si affastellarono altre domande. All'interno vennero scoperte diverse paia di occhiali da sole senza prescrizione medica, numerose parrucche da donna, molti cosmetici, scarpe e abiti femminili tutti rigorosamente privati delle etichette e di qualsiasi altra specifica che potesse consentirne di identificare la provenienza, e un tubetto di crema contro l'eczema, dal quale era stato grattato via qualunque dato che potesse ricondurre al nome del paziente o di un medico curante. E poi ancora, valuta tedesca, norvegese, belga, svizzera e britannica, alcune mappe ed un misterioso taccuino scritto con una sorta di codice alfanumerico. Non venne trovato nessun documento di identità, ma il confronto con un'impronta digitale sulla lente di un occhiale rese quantomeno possibile confermare che si trattasse della stessa donna. L'autopsia concluse che la donna di Heisdal, come venne ribattezzata in ragione del luogo del ritrovamento del corpo, si fosse suicidata e fosse morta per una combinazione di avvelenamento da monossido di carbonio respirato nell'incendio e overdose di barbiturici. Nel suo stomaco ne vennero ritrovate più di 50 pastiglie, parzialmente digerite. Questo confermò anche che la donna fosse ancora viva quando venne avvolta dalle fiamme. L'esame sul corpo rivelò la presenza di strani lividi sul collo, forse riconducibili alla caduta o forse a qualche altro tipo di colpo. Un altro particolare molto interessante è che la donna aveva subito estese operazioni alle arcate dentali e molti molari erano d'oro, una tipicità tutta est e sud europea a quel tempo. Al momento della sua morte aveva tra i 40 e i 45 anni, era alta 1,63 m, aveva capelli castani e occhi scuri e non aveva mai avuto figli. La polizia rilasciò un identikit del volto della vittima e lanciò un appello su scala nazionale sperando di ricevere informazioni che potessero aiutare a risolvere il caso. Vennero così a scoprire che l'ultima volta che era stata vista in vita era stato il 23 novembre, quando aveva lasciato la stanza 407 dell'hotel Ordaheimen, dove aveva alloggiato per i 4 giorni precedenti, pagando in contanti e chiamandosi un taxi. Lo staff dell'albergo la descrisse come una bella donna, relativamente giovane, sempre molto elegante e con un tocco esotico. Ma stiamo parlando della Norvegia del 1970. Tutto ciò che non fosse la tipica donna scandinava era da considerarsi esotico, non dimentichiamolo. Aggiunsero che fosse sempre molto guardinga e che avesse espressamente richiesto di non procedere con la pulizia della stanza nei giorni della sua permanenza. Ricordarono di aver comunicato con lei in inglese, che parlava fluentemente anche se con un leggero accento, ma di averla sentita parlare anche in tedesco, olandese e francese. In ultimo, ricordarono che avesse un profumo particolare che ricordava un po' le spezie, l'aglio in particolare. Decodificando parte delle note sul taccuino, gli investigatori riuscirono a determinare che alcuni codici corrispondessero a date e luoghi che aveva recentemente visitato, trovandosi così davanti a un rompicapo ancora più grande.
La donna, difatti, aveva viaggiato moltissimo nei mesi precedenti, da Ginevra a Stoccolma, da Parigi a Londra, fino a varie città della Norvegia. Si era mossa utilizzando 8 diverse identità, ma nessun passaporto venne mai ritrovato. In base alle testimonianze raccolte dall'Interpol nei vari hotel dove aveva alloggiato, si scoprì che la donna di Heisdal diceva di sé poco o nulla, se non di essere una collezionista e commerciante di oggetti d'arte. Tra i pochissimi indizi su cui fu possibile investigare ci furono le scarpe. Attraverso una busta per scarpe, infatti, ritrovata nelle valigie, fu possibile risalire al luogo dove erano stati acquistati gli stivali di gomma ritrovati accanto alla vittima. Risultarono essere stati comprati recentemente in un negozio di calzature a Stavanger, una cittadina che dista circa 200 km dal punto dove venne poi scoperto il cadavere. Il commesso ricordò chiaramente la donna, che riconobbe dall'identikit mostratogli dalla polizia. Disse che ci aveva impiegato un po' di tempo per decidersi sul modello da prendere e che nel frattempo avevano chiacchierato in lingua inglese. Aggiunse che gli era sembrata una donna di gran classe, ma che avesse un odore strano, come di frutta e di aglio in particolare. Ecco, questa presenza a Stavanger è alla base di una delle ipotesi più consistenti in merito all'identità della donna. Secondo questa tesi, la donna di Heisdal sarebbe stata una spia russa. Oltre a tutti gli indizi fin qui raccolti, che rimandano forse anche troppo chiaramente al mondo dello spionaggio durante gli anni più, chiamiamoli caldi, della Guerra Fredda, c'è proprio il fatto che a Stavanger, nei medesimi giorni in cui la donna vi soggiornò, si stessero testando per la prima volta la nuova arma, i missili Penguin. È logico trarre la conclusione che gli equipaggi delle barche impegnati in quei test militari potessero trovarsi negli hotel della città. Forse la seconda parte del codice sul quaderno, quella che non è mai stata decifrata, era proprio un diario di tipo militare. Forse la donna doveva consegnarlo a qualcuno. Era anche stata vista a cena con un giovane ufficiale tedesco, ma nessuno riuscì a identificarlo. Al tempo, l'attività degli 007 in Norvegia era frenetica e di spie in zona ce n'erano parecchie, e non solo russe. Anche il Mossad, per esempio, il servizio segreto israeliano, era noto per un notevole dispiegamento di forze sul campo. Cos'era successo a questo punto? Perché la donna di Heisdal comprò un paio di stivali e venne vista in prossimità di un sito militare, per poi riapparire cadavere 10 giorni dopo, a 200 km di distanza? Ma soprattutto, chi era davvero la donna ritrovata carbonizzata nella Valle della Morte? Nonostante il decesso fosse stato catalogato come suicidio, il caso non venne mai davvero considerato chiuso e rimase dormiente fino al 2016, quando venne a tutti gli effetti riaperto, nella speranza di poter ottenere nuovi elementi utili per trovare una soluzione, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie di analisi forense. Con l'ausilio di un esame chimico che si chiama spettrometria di massa isotopica e che è in grado di determinare dove una persona abbia trascorso i primi anni della vita in base alla concentrazione isotopica degli elementi presenti nei denti, fu possibile stabilire che la donna di Heisdal fosse originaria della zona di confine tra la Francia e la Germania e che per DNA comparativo, ma anche per analisi della grafia, fosse da identificarsi come originaria del centro-sud Europa. Dunque, non era russa e non era israeliana. Chi era la donna di Heisdal? Esistono molte teorie, tra le quali una molto interessante che sostiene che il cadavere ritrovato nella Valle della Morte non fosse quello della donna dai molti passaporti. L'autopsia parlò infatti di una donna tra i 40 e i 45 anni, mentre tutti i testimoni la descrissero tra i 30 e i 35. Forse il cadavere ritrovato era solo quello di una povera sconosciuta che servì da via di fuga per la vera spia? Non si sa. A tutt'oggi non esiste una soluzione al mistero, ma esiste una speranza di trovarla. Il codice genetico della donna carbonizzata è stato di fatto inserito nei database dell'Interpol, che regolarmente collabora, soprattutto in casi come questo, con le grandi compagnie che si occupano di analisi del DNA. Forse un giorno, da un cassetto di internet, punterà fuori una traccia simile. Il figlio di un fratello, un lontano cugino, e forse sarà possibile a quel punto risalire all'identità della donna di Heisdal. Ma forse non alla completa risoluzione del suo mistero, sepolto con lei nella landa norvegese ormai 50 anni fa. L'ultima canzone che ascoltiamo questa sera si intitola These Boots Are Made for Walking e a cantarla
e Nancy Sinatra.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
È dagli albori dell'umanità che le persone cercano modi per nascondere certe comunicazioni attraverso l'uso dei linguaggi cifrati, per proteggere informazioni importanti o per farle giungere a destinazione. Dai geroglifici dell'antico Egitto alle number stations della Guerra Fredda, passando per Enigma nella Seconda Guerra Mondiale e per gli indiani d'America arruolati nell'esercito statunitense come operatori radio nella guerra in Vietnam, fino ad arrivare alla moderna crittografia delle mail, la storia dei messaggi in codice è lunga e affascinante. Quasi tutti i codici hanno trovato presto o tardi la loro chiave di lettura, ma come abbiamo visto in questa puntata, non tutti. Forse alcuni la troveranno, altri resteranno come scrigni magici che nessuno ha mai potuto aprire, e forse è meglio così. Anche per questa sera, l'appuntamento settimanale con Quella strana storia, la rubrica più noir di Radio Bandiera Nera, volge al termine, ma tornerà domenica prossima, con altre fitte coltre di misteri, che come nelle peggiori nebbie, a puntarci addosso troppa luce, si finisce a vedere ancora di meno. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
One. Your persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. For the soul burns on. Dust.
humility splendor.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.